Dal Vangelo di Marco. Passato il sabato, Maria di Maddala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono unguenti aromatici per andare a ungere il corpo di Gesù. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, videro che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non spaventatevi, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse uscite, fuggirono via dal sepolcro perché erano pieno di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Lode al Signore sempre. E ci avviciniamo alla Pasqua e mi piace leggere con voi la prima redazione della resurrezione di Gesù, che è quella di Marco. È una prima redazione che poi gli evangelisti, la Chiesa hanno dovuto sistemare un po', perché è un racconto che veramente non quadra. È un racconto che addirittura queste donne scappano spaventate e non dissero niente a nessuno. Ovviamente questa pagina non si legge il giorno di Pasqua, si legge il Vangelo di Giovanni o altri Vangeli, che poi il giorno di Pasqua è sempre un giorno un po' confusionario. E quindi vediamo questa prima redazione della Pasqua del Signore raccontata da Marco e vediamo quali sono gli elementi chiave per la nostra vita. Anzitutto è un passo presente e i verbi qui vennero, videro, disse, invece sono al presente, vanno, vedono, dice. E è un presente storico, vuol dire che la situazione è sempre attuale. La situazione è sempre attuale. Quando noi andiamo nei luoghi di morte, possiamo incontrare l'angelo che ti dice: vattene e vai da un'altra parte se cerchi Gesù. E Maria di Magdala, sarebbe la Maddalena, e Maria madre di Giacomo, che sarebbe quella che disse: guarda quanto sono belli questi figli miei, di che uno va alla destra, uno diventa presidente del consiglio e uno ministro del tesoro, e l'altra è Salome. Comprarono unguenti aromatici per andare a ungere il corpo di Gesù. E qui è una cosa strana, perché Gesù muore il venerdì alle 3. E lo mettono subito nel sepolcro perché era festa e non potevano lasciare questo scempio di questi crocifissi che di solito urlavano di dolore, li ammazzano e Gesù muore subito e li mettono. E di per sé dovevano andare l'indomani mattina, ma l'indomani mattina era sabato. E il sabato non si può fare un certo numero di passi, mi pare 800, più di 800 passi, e il cimitero è sempre un po' alle porte della città, quindi bisogna fare un po' di strada. Quindi loro non vanno a ungere il corpo di Gesù per non trasgredire la legge. Se ci fate caso, vedete che queste persone sono state con Gesù 3 anni, ma non hanno capito niente, non hanno preso il messaggio di Gesù, perché Gesù è stato uno sempre che andava oltre la legge. E può capitare anche a noi, facciamo un cammino di tanti anni, ma poi rimaniamo con le nostre griglie mentali. E questi quindi vanno la domenica mattina, quindi il sabato, loro rispettano la legge. Che non si poteva uscire. E vanno di buon mattino, nel giorno 1 della settimana. In pratica non è il primo giorno, è il giorno 1 e fa riferimento all'Antico Testamento e fu sera e fu mattino, giorno 1. Quindi questa resurrezione di Gesù si riaggancia alla creazione, quindi c'è una nuova creazione, c'è una nuova creazione e di buon mattino vuol dire che ancora non c'è luce piena, quindi queste persone sono ancora vittime della religione, delle tenebre, dell'oscurità e vanno e sono andati prima a comprare unguenti aromatici, vuol dire che loro non l'avevano. Ma Gesù muore il venerdì. Il lunedì santo, se vi ricordate, Maria di Betania o la donna anonima, secondo che Vangelo si legge, porta un vaso di alabastro pieno di aloe, un profumo che costava 3.000 euro, per dire, e questa donna porta questo vaso di profumo e lo rompe e la casa fu piena di profumo e unse il corpo di Gesù. E l'evangelista disse, lo unse in previsione della morte di Gesù. Se vi ricordate c'è Giuda che si prendeva i soldi della cassa e dice, ma perché questo spreco? Potevamo vendere questo profumo, perché era un profumo di importazione, quindi c'erano i dazi, i famosi dazi, non è che sono cominciati adesso, c'erano anche allora, quindi costava caro e Giuda dice, potevamo venderlo e darlo ai poveri. Metteva in tasca. Quindi questa donna possedeva e poi rompe il vaso e dobbiamo avere una rottura con il nostro passato. E noi apriamo e chiudiamo queste porte, apriamo e chiudiamo questi vasi. Bisogna rompere, non si può tornare più indietro. E come raccontavano questi, quando andavano a cercare terre nuove, quando arrivavano, bruciavano le navi per non tornare più indietro. E quindi bisogna bruciare le navi, bisogna rompere con il passato. Siamo sempre vittime. E tu le senti dire, no, io non leggo perché mio padre, quando avevo 20 anni, mi ha rimproverato, ne avevo 60, 62, veramente, e ancora, ancora, e no, io non leggo, vai avanti, vai oltre, basta con questo passato, rompi il vaso e fai uscire tutto l'amore che c'è lì, no, che centelliniamo st'amore a poco, invadi la casa d'amore. Sì, amore, butta via tutto l'amore, sbrizia, amore, dai amore, riceverai amore. E metti amore dove non c'è amore e ti tornerà l'amore. Ecco allora la bellezza. Questa invece, Maria Maddalena, è 3 anni con Gesù, è stata guarita da 7 malattie, eppure non possedeva l'amore. Non aveva. Ha dovuto comprarlo, è andato a comprarlo. E dicevano, ma la tomba, Pina, apri gli occhi, non c'è l'uova, quindi a dove ne sono? Lode. E dicevano, ma la grotta, cioè venivano messe nelle grotte, questa era una tomba buona perché la tomba di Gesù era la tomba di Giuseppe d'Arimatea, era una cappella, diremo oggi, e quindi chiudevano con una pietra. E dice, ma chi ci rotolerà la pietra? Come faremo a smurare questa pietra per far uscire, per entrare nel sepolcro? E trovano che la pietra è stata tolta. Domanda, ma Gesù per uscire dal sepolcro era bisogno di togliere la pietra? No, perché Gesù, se vi ricordate, il giorno di Pasqua nel Vangelo di Giovanni, quando gli apostoli mi raccomando, erano chiusi nel cenacolo perché avevano paura di quattro vecchiarelle che li venivano ad arrestare. Gesù entrò a porte chiuse, quindi puoi mettere tutti i paletti che vuoi, Gesù entrerà lo stesso nel tuo cuore e ti dirà Shalom. Sono qui, cucù, eccomi. Quindi chi ci farà rotolare? Alzando lo sguardo. Attenzione, noi possiamo alzare lo sguardo o abbassare lo sguardo. E alzando lo sguardo noi guardiamo al cielo, alla realtà spirituale. Se voi ci fate caso, Gesù quando deve... fare un miracolo, alzò gli occhi al cielo, guarda il cielo, cioè si collega con la realtà spirituale. Mentre stare sempre con gli occhi in basso, vi ricordate i vecchioni della casta Susanna che impazzirono quando videro, che tra l'altro è il capitolo 13 del libro di Daniele, che però non c'è l'originale in ebraico e in alcune Bibbie non c'è. Tittina che faceva, trascrive tutti i passi, non lo trovava nella sua Bibbia, perché alcune Bibbie non ce l'hanno, ovvero lo mettono alla fine, sono sette libri chiamati deuterocanonici, perché non c'è l'originale in ebraico, c'è soltanto la traduzione in greco. E i vecchioni che sbavavano, attenzione ai vecchi! Ai vecchi, io mi ricordo la zia Enza che oggi fa il compleanno e la zia Enza che era molto smaliziata, mia madre era ingenua e diceva vai, vai, nazza, e insomma è tutto coculo e tu manco te ne accorgi. I vecchi, state attenti che sono pericolose, non vantatevi se i vecchi vi fanno complimenti, mi dicono come sei bella, lo dicono pure, basta che respirano. Quindi sti vecchioni che sbavavano per Susanna, dice il testo, guardarono giù e persero la testa. Allora è importante cosa guardiamo? Ecco, guardate a lui e sarete raggianti. Guardate a Gesù, guardiamo a Gesù, guardiamo alla scrittura e saremo raggianti, saremo contenti. E vedremo adesso oggi pomeriggio la contentezza è una delle cinque regole del tronco dell'albero. La contentezza, ma come facciamo ad essere contenti? Se tu guardi tutti i tuoi guai, tutte le cose, ti negativizzi e queste cose si riempiono. Guardate a lui e sarete raggianti. Mi ricordo quando ero malato all'ospedale Fate Bene Fratelli, quando parlai con una psicologa, che era più scimunita di mia, e mi disse, ma lei parla? Sì, io parlo con Gesù. Ah, l'amico immaginario. Disse, lo chiami come vuole, io sto bene parlando con Gesù. Dice, è così, lo chiama l'amico immaginario, ma è un amico reale. Poi ho capito che veramente vuoi lavare la testa all'asino. E queste persone che guardano solo la terra, che poi ho dovuto psicanalizzarla io, asia signore, lode al Signore. Comunque, guardate a lui e state bene, guardando tutti i mali e state male. Quindi, alzando lo sguardo, vedono che la pietra era stata già tolta, qualcuno l'aveva tolta, benché fosse molto grande. Entrarono nel sepolcro, videro un giovane, e videro, importante, Teoreo, Teoreo, significa contemplare. Ecco, ieri sera la signora Elena Simonotti mi diceva, ma quando vede le anime, come le vede? Come vedo me? Ho detto, quando ho detto il rosario, era veramente un signore in carne ed ossa che mi ha chiesto l'informazione. Però molte volte tu le vedi sfocate, capisci che non è. È la contemplazione. Noi possiamo vedere Ecco, io vedo Maria Giovanna seduta qui, e quindi perché vedere si dice in tre modi in greco. E poi c'è blepein, che significa guardo tinti, chissà che cosa sta pensando a Gianna, sta pensando ai porcellini, cerco di guardare dentro tinti. E poi c'è teorein, contemplare. Contemplare dove tu vedi quello che vediamo nella preghiera del cuore, quando i due emisferi, uno si chiude e uno si apre, e sono le onde teta, le onde del sogno, e quindi tu vedi. Questo non capita soltanto quando tu stai dormendo, fai la preghiera del cuore. Se sei un contemplativo in azione, ti può capitare mentre cammini, questa è una cosa stupenda, perché tu buchi il cielo con la terra, la realtà spirituale con la realtà materiale, e veramente tu vivi tra cielo e terra. E a questo dobbiamo arrivare, perché se no saremo sempre lì i bigotti della domenica. Quindi videro Teoreo e videro e un giovane, il cammino, mi ricordo sempre Padre Gentili, che qualcuno mi ha detto qui che lo conosce pure, grande uomo, anche se piccolino, diceva: dobbiamo verginizzare il cuore, dobbiamo diventare giovani. Il cammino della preghiera del cuore, cammino spirituale adesso in genere, è un verginizzare il cuore. Un ritornare giovani, non facendo botulino o cosa, è la giovinezza del cuore. E videro questo giovane seduto sulla destra. Ricordiamoci, la destra è il luogo dello spirito. È il luogo dello spirito. Gettate la rete dalla parte destra e troverete. Se noi viviamo nello spirito, noi raccoglieremo quanto pesci raccolsero gettando la rete dalla parte destra. 153, bravi, che significa la totalità dei pesci conosciuti a quel tempo. Significa la pienezza, la totalità, vivere nello spirito, quindi non è un optional, ci vado, non ci vado, mi piace, non mi piace, mi piace, non mi piace, metterlo su Facebook, ma significa entrare in questa dimensione e quindi sedersi a destra. Difatti nel giudizio universale di Matteo, quelli che sono a destra si salvano. Quelli che sono a sinistra, via, lontano da me, voi che non mi avete accolto. E quindi seduto, quindi insegna chi si siede, questo sta insegnando. E noi dobbiamo imparare dai giovani. Ricordiamoci la profezia di Zaccaria, il cuore dei padri verso i figli. E non dei figli, noi possiamo dare testimonianza ai nostri cari, ma testimonianza, però l'insegnamento noi dobbiamo prenderlo dai giovani, dai figli, dai nipoti, e dai giovani, quelli che arrivano ultimi al gruppo. E vestito di una veste bianca. Il vestito bianco, il vestito della resurrezione, la veste della festa, purtroppo, è così. Siamo nati per soffrire, diceva mia madre, siamo nati per stare nella gioia, ci dice il Vangelo. Ecco la veste bianca, la veste battesimale. E questo dice loro, parla dal sepolcro. Attenzione, a volte noi siamo in situazioni di morte, siamo in situazioni di morte, le persone ci portano dentro i loro sepolcri e dobbiamo parlare. E certe volte il primo io Dico, ma che gli sto a dire? Perché però devi gettare il seme, devi parlare lo stesso. E questo giovane, quindi dal sepolcro, parla, è vestito di bianco, rivestito di Cristo, e noi dobbiamo entrare nei sepolcri degli altri e ci fanno entrare quando le persone ti parlano dei loro guai, dei loro problemi, e da lì devi dire alcune cose e non puoi tacere. Ieri sera, parlando con mio fratello di una situazione, e mentre parlava se n'è andato, quando siamo sempre Antonio, mi ha lasciato in asso. Ma io gliel'ho dovuto dire. Poi il seme l'ho gettato. Perché i primi a non ascoltarti sono i tuoi, come dice il Vangelo, i nemici, i tuoi nemici sono quelli di casa. Quindi Franco, tuo marito, è il primo nemico, Santino, tuo figlio, è il primo nemico. Però nessuno è profeta in patria e certe volte siamo tentati di non dire le cose. Ultimamente, devo invitare mia nipote alla lezione e ho pregato, vabbè, e il Signore, guardate, pregare è veramente Dio, Gesù, se lo conosci lo eviti, perché mi disse, diglielo, diglielo, perché se non glielo dici, se lei non viene, se tu glielo dici, lei non viene, è colpa sua. E se tu invece non glielo dici, la colpa è tua, imputerò a te. E allora mi sono calato le corna e gliel'ho detto. Mia nipote è più aggressiva di sua madre, però ho dovuto dirglielo, e a volte è umiliante, perché sembra quasi che tu, però ecco, le cose dai luoghi di morte. Poi ognuno fa le sue scelte. Tu però, quindi a Domenico Granata, con quella bella nuora, ognuno ha le nuore che si merita. Zitto Giuseppe, lode al Signore. Quindi dai luoghi di morte la nostra giovinezza, attenzione che molte volte dobbiamo stare attenti se noi parliamo per ripicca, dobbiamo parlare per amore, per amore. Quindi dice loro, non abbiate paura, non abbiate paura. E 366 volte nella Bibbia c'è scritto non abbiate paura, non temere, non temere, perché siamo tutti presi e devi essere vincente. E dice qui, bellissimo, questo angelo, poi viene a scoprire che è un angelo, voi cercate Gesù, Gesù. Fate caso che i nemici mai nominano Gesù, quest'uomo. Questo. La realtà spirituale dice Yeshua è Gesù. Voi cercate Gesù, il Nazareno, cioè non è qualcosa campato in aria. Gesù è quando poi mi faranno santo, San Giuseppe da Palermo. Quindi ci sarà poi il riferimento biografico. Quindi Gesù Nazareno. Ma aprite gli occhi e le orecchie, Gesù Nazareno, il crocifisso, stupendo. Sta dicendo il fallito dal punto di vista umano. E la parola è estauromenon, il crocifisso. Estauromenon, l'accento sulla O, il crocifisso. Che è un participio perfetto passivo, denota non soltanto un evento del passato, ma un evento permanente. Quando ho scoperto questo, altro che il cuore mi batteva dalla gioia. È un evento permanente. Gesù, il crocifisso, è ancora, anche se lui è risolto. Perché il diavolo ha paura del crocifisso? Perché lì ancora Gesù cosa ha fatto sulla croce? Spirò, soffiò il suo spirito. Quindi il crocifisso spira ancora Spirito Santo, ed ecco che allora il diavolo, il male, chiamalo come vuoi, ha paura perché non è tanto il simbolo della croce, ma il crocifisso in maniera permanente. E fonde il suo spirito su di noi, sulla Chiesa, sul mondo. Ecco allora la bellezza. Gesù, dando un forte grido, spirò tutti e quattro Vangeli, pur che sono con inclinazioni teologiche diverse, però dicono spirò, che adesso per noi significa è morto. Ma spirò significa effuse il suo spirito, la sua vita, il suo alito. E quindi la prima effusione di spirito è Genesi 2:7, quando il Padre modella l'uomo e poi soffiò un alito vitale che è il nostro respiro. Ecco, se tu ti colleghi al respiro, ti colleghi a Dio. È stupendo. Dopo, ecco, c'è lo spirito di Gesù, è il respiro di Gesù, è la prima effusione dello spirito, che è permanente, permanente. Gesù continua a effondere spirito su di noi in maniera permanente. E qui, dice l'angelo, è risorto. Non è qui. Ecco il luogo dove l'hanno posto. E Gesù non si trova nei luoghi di morte. Gesù si trova nella vita e lì il sepolcro è vuoto e i nostri cari non sono al cimitero. Tenete in ordine le tombe, mettete tutto quello che volete, ma lì c'è un corpo che non è la persona che noi abbiamo amato. La persona che abbiamo amato è con Gesù, seguono l'agnello dovunque va. E quindi qui è pieno, la nostra magia, vita, è qui, seguono l'agnello, qui c'è Gesù, siamo convocati, riuniti nel suo nome. Quindi tutti i nostri cari sono qui con noi che ci stanno guardando. È meraviglioso, solo che noi abbiamo le fette di prosciutto e non li vediamo. Quindi Gesù è nella vita. E risorto, perché quel canto? Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Gesù è vivo, i nostri cari, perché cercate al cimitero? Che poi, non so, se voi entrate in un cimitero sentite quella pesantezza, perché c'è tutto il dolore delle persone che vanno a trovare le persone care, la pesantezza. Ma lì c'è soltanto un corpo che vedrà la resurrezione, quel corpo che noi abbiamo abitato, tra l'altro, in disfacimento, mangiato dai vermi e tutto quello che volete. Oh, però ecco, i nostri cari sono con Gesù, sono nella pienezza della vita. E dice Marco, il Vangelista, dice, è risorto, non è qui. Se lo volete vedere, dovete andare in Galilea, e questo lo farà pure il Vangelo di Matteo, anche se nel Vangelo di Giovanni, e dov'è la verità? Il Vangelo di Giovanni, Gesù appare loro la stessa sera di Pasqua, subito, tatà, mentre negli altri due Vangeli dice no, dovete andare in Galilea. Ma è importante l'indicazione. La Galilea delle genti, dove Gesù ha iniziato il suo ministero, è la parte periferica della Palestina ed è la parte più malfamata, dove non c'è nessun potere. Significa che se noi vogliamo fare esperienza di Gesù, dobbiamo lasciare andare tutte le varie dinamiche di potere e anche di visibilità. A volte sembra cioè, che questi avvisi ci riuniamo alla preghiera, venite numerosi. E ci sono delle, certo, dobbiamo informarci, siamo nell'era informatica, ma vi ricordo che il Sacro Cuore, Gesù diede la rivelazione ad una monaca di clausura a Paray-le-Monial nel 1600, dove erano le sepolte vive, non si aveva. Entravano in questi monasteri e morivano lì, ma non sapeva, il mondo non ne sapeva niente. Eppure il Sacro Cuore, la devozione esplosa in tutto il mondo, così anche quella della misericordia. Le cose che vengono da Dio non hanno bisogno di pubblicità, di visibilità, certo, non dobbiamo nemmeno nasconderle. Ma attenzione perché nei luoghi di potere, non, quando i magi, per capirci, arrivarono a Gerusalemme, erano guidati dalla stella. Arrivati a Gerusalemme, la stella scompare e non c'è più niente. E io mi sono accorto, partiamo tutti bene, preti che sono partiti con me. E poi hanno avuto un incarico, sono persi, ma anche suori. Io mi ho incontrato anni fa quando ero a Roma una suora con cui avevamo studiato insieme, la chiamavo scherzosamente Nina, scherzavamo, diventò la madre generale e cominciò a darmi del lei. E io ho detto prendiamoci un caffè, dice no, se vuoi venga a trovarmi in monastero. Siccome eravamo stati amici, avevamo scherzato, mi ha ricevuto nel parlatorio. Con un distacco, ma è andata fuori di testa. E quindi mi immagino, purtroppo il potere non ti dà espressione, cioè possibilità di incontrarti con Gesù. E poi la Galilea ti ricorda sempre le origini. Ogni tanto dobbiamo ricordarci la grandezza di Davide. Era che dice: io ero un pastorello e il Signore mi ha chiamato e adesso sono il grande Davide. E così anche altre, Amos, dice: io ero un pecoraio, mi hai chiamato e adesso. E ricordiamoci quando siamo arrivati a gruppo, quando siamo arrivati che eravamo un po' disastrati, poi il Signore ci ha ripuliti, ci ha rimonnati e adesso facciamo i leader. E fa bene ricordarci da dove siamo partiti. E soprattutto poi Galilea è i terreni sempre nuovi. E chi è andato, lasciamolo andare, cerchiamo questi terreni nuovi dopo poter annunziare che Gesù è risorto, è vivo e cammina insieme a noi. Amen.